sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Perché
ti conosco hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti conosco hanno chiesto di slide? E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dal lato del microfono, come sempre, mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, la stagione nuova deve ancora iniziare per quanto riguarda il basket giocato. Siamo verso la fine dei mondiali, ma non ne parliamo tantissimo per dire che non ne parliamo in questo podcast. La stagione di The End on Podcast
non c'è stata nessuna partita oggi. Non abbiamo giocato nessuna partita contro gli Stati Uniti. Comunque, scusa, appunto tecnico, per qualche miracolo della scienza, il mio microfono l'ho messo al massimo sto giro ed è rimasto al massimo, quindi niente. Questa volta qua abbiamo, ragazzi, scusate, ma abbiamo veramente magia nera quello che fa il mio computer con Audacity, ma andiamo avanti.
No. quindi per appunto noi la nostra stagione è appena ricominciata, riapriamo un pochino questo spin-off che abbiamo lanciato, uno tra i vari, tra il Decade Show degli anni scorsi, l'Apocalypse, eccetera, eccetera, cioè i momenti, per chi non ci conoscesse, non ci avesse conosciuto già quando abbiamo iniziato questa rubrica qua. L'NBA ha fatto uscire i famosi 75 migliori giocatori di ogni epoca qualche ormai mese fa. Noi di classifiche sui giocatori non ci sentivamo di dare la nostra opinione perché non abbiamo visto tutte le gare di Bob Petit o altre cose, però abbiamo deciso di fare una cosa molto più stile End One, cioè i 75 migliori momenti, secondo noi, per l'amor di Dio, è opinabilissima la cosa, di basket, giocato, non giocato, eccetera, eccetera. Regola numero uno, si parla solo di basket che abbiamo visto con i nostri occhi dal vivo, quindi non parliamo di Jordan, ad esempio, di quell'epoca lì, iniziamo a parlare dai primi anni 2000, quando Andrea ha cominciato a vedere, è stato nel 2008, quindi insomma ci siamo un po' agganciati così. Dunque abbiamo già fatto un bel po' di episodi, andate a recuperarli se non ne avete ancora sentiti. Oggi ripartiamo con il numero 30, che in realtà è un numero 30 e mezzo, perché esatto, è un'aggiunta che ci siamo resi conto dopo un po' di tempo che la classifica era bella che fatta, che appunto mancava questa cosa qua. Sì. Ancora una volta, come ogni episodio, piccole istruzioni per l'uso. Ogni elemento, ogni momento, anzi, della nostra classifica ha una serie, è in quella posizione lì perché ha ottenuto uno score, un punteggio che è composto da quattro fattori. Il primo è il wow factor, cioè quanto sei rimasto a bocca aperta quando è successa questa cosa. Il secondo è unintentional comedy, cioè quanto è stato ridicolo senza voler essere spiritoso. Il terzo è what the factor, cioè il surrealismo della situazione, e l'ultimo è il where were you when, cioè dove eri quando, c'è una cosa di cui ci ricorderemo, perché ti ricordi quando quel giocatore lì, certo, come no, era quell'annata, eccetera eccetera. Allora, tutte le cose di cui parliamo oggi hanno lo stesso punteggio, un totale di 21. Quindi la classifica, fatela come vi piace di più, alla fine questo è. Iniziamo con una cosa che ha appunto 21, bellissimo. Wow Factor 3, Unintentional Comedy 1, What the Factor 7 e Where Were You When 10, uno tra i pochi 10 che abbiamo dati, perché un momento veramente epico della storia e della carriera di un giocatore. Cioè, stiamo ad affrontare, signori e signori, l'insanity. Questa
direi proprio uno dei momenti più incredibili di una delle franchigie più tifate nel mondo.
Tra l'altro,
cioè, voi chiedete ad un qualche tifoso Knicks di listare i 10 momenti più belli degli ultimi 50 anni dei Knicks, la Linsani dice dentro sicuro.
Assolutamente.
Sicuro.
Assolutamente. Allora, io inizio e tu intervieni a gamba tesa, come sempre. Intanto una cosa che non ho avuto tempo di guardarli, ma ci hanno fatto due documentari sulla Linsanity.
Sì, sì. No, ma ragazzi, Lin è stato un personaggio molto importante. Ricordiamo comunque lui, un laureato ad Harvard, che ha sempre sostenuto, se vi ricordate, ha fatto una tesi sul fatto che in realtà non è che gli sportivi abbiano un QI inferiore ai non sportivi, diciamo. Cioè, ha fatto tutto questo per dimostrare che gli sportivi professionisti non è che siano più scemi dei sportivi non professionisti, hanno semplicemente diversi tipi di intelligenze. Lui, se non sbaglio, è laureato in una qualche forma di... Oddio mio. Mi verrebbe da dirti neuropsichiatria, una cosa del genere. Ma ha fatto una cosa seria. Lin è uno...
Sì, tra l'altro è uno che aveva dei voti molto molto buoni, non da genio, però molto molto buoni. E tra l'altro la bella cosa è che lui voleva entrare a Stanford, ma non lo presero a Stanford e quindi gli rimase un po' la scimmia e andò
economia. Non so come mi sia venuto neuropsichiatria, però so che ha fatto una tesi di laurea per ricordare tutto questo, ma è laureato in economia. Ok,
quindi due documentari, uno si chiama L'Insanity del 2013 e uno del 2022, proprio di poco fa, che si chiama 38 at the Garden, perché è stato il momento culmine, il peak della L'Insanity. Bello. Allora, tutto inizia il 27 dicembre 2011, giorno in cui i Knicks firmano Jeremy Lin, ha 23 anni, è al secondo anno, ha fatto una prima annata a Golden State panchinaro.
Posso farti un attimo un minimo di intro a questa cosa qua, perché la L'Insanity è fantastica. I Knicks, allora... Parliamo dell'annata del lockout, scusate, Dio poi.
Sì.
Niente, questa pandemia c'è proprio...
ragazzi!
C'è proprio rewired. Allora, 11-12, New York, la rotazione guardia era questa inizio della stagione. Billups, che venne tagliato con la famosissima amnesty clause di cui abbiamo parlato già. Quindi potevi tagliarlo senza avere peso sul cap. Shumpert, il cui infortunio il 25-20 giù di là di dicembre fa sì che poi i Knicks firmino Lin. Tony Douglas, e questo qua ragazzi è una roba, era un bel giocatorino, però piccola. Mike Bibby,
che aveva 120 anni.
Aspetta, quello che aveva veramente 120 anni era Baron Davis.
Baron Davis
che era sempre rotto. Questa qua era la rotazione, insomma, morale della favola, Shumpert si fa male, Davis era costantemente rotto, Lin viene firmato ed è automaticamente la prima riserva di Douglas e Bibby.
Praticamente. Tra l'altro Bibby buonissimo giocatore, ma aveva 33 anni all'epoca. Tony Douglas buonissimo giocatore, ma era molto più scorer che creatore di gioco per gli altri, quindi non gli fai costruire un attacco.
Piccolino poi Douglas, piccolino.
Sì. Quindi serviva il tipico playmaker ragioniere, tra virgolette, no? Che sapesse gestire il pick and roll, dare un po' di ritmo e va bene così. Lo prendono, l'anno prima ha giocato a Golden State, ha giocato qualche minuto facendo scampoli di partita, quindi insomma tutto quanto potenziale, proprio per dare un po' più di profondità al ruolo. Per l'appunto, uno rotto, Baron Davis sempre, uno si rompe Shumpert, quindi si ritrova abbastanza catapultato nelle rotazioni Lin. La svolta è il 4 febbraio 2012, gara contro i Nets.
Aspetta, allora posso farti un'altra minima premessa?
Oh, vai.
Tu stai già parlando della gara o di quello che è successo prima della gara?
No, anche? Della gara, quindi vai.
Allora, perché prima è successo una roba. Lui fu mandato nella D-League affiliate dei Knicks per un lungo periodo, perché comunque non lo vedevano anche se erano tutti rotti, e agli Harry Bay Oaks in D-League. Viene richiamato ai Knicks e la sera prima della gara contro i Nets, lui prima della partita va a pregare nella cappella e chiede al parroco con cui ha pregato di pregare con lui, perché temeva che lo tagliassero di nuovo, quindi gli ha detto al parroco: prega finché io non venga tagliato. Questo è successo prima della partita contro i Nets. Evidentemente il parroco, cazzo, aveva delle connessioni buonissime con l'altissimo, perché è successo il disastro. Vai.
Allora, i Knicks vengono da 11 sconfitte in 13 gare quando affrontano i Nets a febbraio 2012. Alla fine del primo quarto, mancano qualche minuto, D'Antoni mette in campo Jeremy Lin. Tra l'altro già un elemento simpatia, perché i tifosi lo reclamavano alta voce, quindi insomma c'era già un pochino questo fenomeno folcloristico della
gara. Lui era ben voluto tantissimo dai tifosi di Golden State l'anno prima, quando è tornato,
sì.
Poi alla Oracle, cioè ogni volta che tornava alla Oracle ci alzavano ovazioni, lui era un beniamino del pubblico.
Chiude in 25 più 7 in 36 minuti e da qui parte tutto. 6 gennaio contro Utah, 28
aspetta,
più 8.
Aspetta, altra curiosità. In quella partita lì, Anthony disse che si fece male, se non sbaglio.
Già,
proprio
è vero, Anthony si fa male.
In quella partita lì si fa male. Ed Anthony dice ad Antoni: oh, mettilo dentro sto qua, cioè farlo giocare di più nel secondo tempo. C'è proprio, ci sono diverse inquadrature di Anthony che proprio parla con D'Antoni, gli fa: devi mettere dentro Lin, metti dentro Lin. E Melo che spingeva a mettere dentro Lin. Per inciso, lo vedremo anche dopo, alla fine di, di tutta la Linsanity, cosa che verrà fuori anni dopo dalle interviste, verrà fuori soprattutto grazie a Stoudamire, che non si sa tenere un cecio in bocca, ricordiamo che c'è anche Stoudamire in quella squadra lì. Stoudamire disse che per la fine della Linsanity Melo era completamente invidioso di Lin.
Sì.
Completamente invidioso dell'attenzione mediatica di Lin. Vai.
Sì, cosa che si poteva anche un pochino intuire all'inizio, però questo accadrà. Quindi dicevo, da lì parte la favola, che durerà in realtà poco, durerà 3 settimane, cioè l'eccezionalità della statistica durerà 3 settimane, qualcosina di più forse. Mm-hmm. Quindi 25-7 in 36 minuti contro i Nets. Due giorni dopo 28+8 contro Utah, poi ancora 23+10.
E qua ti fermo, no? Qua ti fermo perché c'è un altro aneddoto bellissimo. Scusa, ma mi stanno venendo tutti adesso su.
Vai, vai.
Che non li avevo neanche scritti tutti. Ma questa cosa qua, praticamente, sono sette gare. Le prime 7 gare di Lin, vedete la titolare, che coincidono con la prima di cui ha appena parlato Andre, quella contro Utah. Sono 7 vittorie per i Knicks, mm-hmm, che venivano appunto dal record che diceva prima Andre. E senza Anthony, che sta fuori tutte e 7 le gare, e senza Stoudamire, che sta fuori per le prime 3, per la morte del fratello. Fra l'altro evento che poi lo avvicinerà tantissimo alla fede, poi sapete che lui andrà a giocare in Israele a fine carriera, riscoprirà le sue origini.
Convertito.
Torniamo avanti, certo. Esatto. Dopo la gara contro Utah di cui tu hai parlato, prima la gara di Linda titolare, D'Antoni fa un'intervista e dice "I'm gonna ride Jeremy Lin like freaking secretariat", che era il cavallo, era il Varenne americano.
Ah, è
e
vero!
Quindi, e quindi dice "I'm gonna ride Jeremy Lin like freaking secretariat", lui dice, ed è una roba, c'era qualche parte in intervista. Sì,
ed è quello che farà, tra l'altro dopo la gara con Utah arriva a Washington c'era John Wall, quindi già... Insomma, sai, queste robe qua si va,
aiuta,
si va a
aiuta c'era... No, aiuta... contro i Nets c'era Deron Williams, la primissima.
C'era Deron Williams ai Nets, è vero. Già qui. Quindi, 23+10 contro John Wall e chiude la sua prestazione con una schiacciata, quindi viene giù il proverbiale palazzo. 10 febbraio, quindi sono passati 6 giorni dall'inizio della Linsanity, Bryant e i Lakers arrivano al
non Garden. Era ancora l'Insanity ufficialmente, dopo scopriremo perché diventò l'Insanity.
È vero, però stiamo arrivando veramente statisticamente all'apice. Il New York Times titola "May the best man Lin e non win". Ho una serie di piccola classifichina dei giochi di parole fatti col suo nome. Lin mette 38+7 in 39 minuti al Madison contro Gori, ed ecco per contro Kobe, ed ecco perché anche il titolo del secondo documentario, che è 38 at the Garden. Quindi allora, faccio la piccola classifichina dei cartelli letti dei tifosi o nei roast o nei forum in giro per il mondo. C'è Linning, ovviamente, perché invece che winning è Linning. Sulla stessa riga c'è "All I do is Lin, 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 no matter what", riprendendo DJ Khaled. C'è un bellissimo "Lin long and prosper", invece che "Live long and prosper". C'è un "Linderella story", che è estremamente bellissimo. Bella, secondo me questa qua è migliore, e c'è l'Incredible, ovviamente, e c'è il "Everyday I'm Hustle Lin" con la L maiuscola.
Vabbè,
del nome.
Un po' così.
E la cosa più figa, che non so se te la ricordi, ma l'immagine girava, Anthony aveva il numero 7, Lin aveva il 17, c'era gente che con lo scotch disegnava un numero e correggeva il nome Anthony, scriveva Lin, che dato con lo scotch è facile fare Lin, perché sono tante rette, e quindi... Così 20+8 contro Minnesota l'11 febbraio, quindi siamo a una settimana esatta.
Con i liberi della vittoria, perché segnò i liberi della vittoria alla fine.
Con i liberi della
ricordo...
vittoria, player of the week quella settimana lì. Poi c'è game winner contro Toronto con una tripla a 0.5 il 14 febbraio.
E qua viene fuori la Linsanity. Questo qua è il creatore del termine Linsanity. Linsanity. Fu, se indovini ti pago il gelato.
Oh, non ne ho la più pallida idea, guarda.
Fu il, non so se ancora, lì forse ancora non convertito, quindi diciamo lo chiamiamo il suo vecchio nome, Ron Artest, che i giocatori Lakers stavano venendo la partita prima di una loro gara e alla tripla contro Toronto, che guardate a vedere, una tripla allucinante, inizia a correre tenendosi la testa, cioè, urlando l'insanity. E quindi Ron Artest, c'è ancora il video di Artest che urla l'insanity da qualche parte.
Mamma mia. vittoria contro Sacramento, poi sconfitta contro Charlotte, 26 più 5 ma 9 palle perse. Due giorni dopo, 28 più 14 contro Dallas, Jason Kidd dichiarò: assomiglia un po' a Steve Nash sul campo. E attenzione, perché 20 febbraio torna Carmelo dall'infortunio, i tifosi iniziano a temere che la Linsanity possa venire cannibalizzata, che è una delle cose che di per sé accadrà, come giustamente hai detto tu, vista l'invidia che l'invidia del riflettore che aveva Carmelo. Il 23 febbraio è importante perché è quando New York affronta Miami di LeBron e Wade. Spoelstra fa un piano partita sul conteniamo Lin, sempre trap sul picchero alto, sempre difesa molto fisica sulle penetrazioni. Finisce con 8 punti, 3 assist, 8 palle perse, 1 su 11 dal campo, e gli Heat hanno ucciso la magia della Linsanity. Un piccolo punto, non voglio dire polemico, però un punto un po' che ricordo aver difeso spada tratta al tempo, e avevo ragione. Ora, bravo lui, però non è che lo difendessero, cioè passavano sempre sotto sul blocco, quindi era sempre il tiro, aveva sempre spazio per penetrare. Poi bravo lui, per amor di Dio, però non ho mai visto una difesa veramente seria, aggressiva su Lin. E qui stiamo arrivando verso purtroppo la fine, perché il 24 marzo Lin si spacca il menisco, e quindi questa parentesi qua finisce. Non importa, lo pareggeremo, lo terremo, ritornerà, è solo il menisco, ritornerà. E in un'altra situazione abbastanza strana, i Knicks non pareggiano l'offerta che i Rockets
secondo
faranno.
Te perché? Secondo te perché?
Perché Carmelo non era contento.
Ecco, bravo. Ricordo, franchigia che Melo ha da solo tirato giù nel pantano, chiedendo quello scambio prima della trade deadline, letteralmente qualche mese prima, per avere i 5 anni da New York di contratto, per cui lui poteva aspettare la fine del contratto. Lui fu scambiato nella sessione invernale, poteva aspettare la fine del poteva aspettare l'estate, firmare per 4 anni con New York al massimo. Invece forzò la mano con New York, che diede in pacchetto in cambio a Denver, mica da ridere, perché c'erano Gallinari, c'era un bel po' di gente dentro. E di fatto, insomma, lui uccise il roster di New York per avere un anno in più di contratto. Quindi, insomma, ricordiamoci, Melo non deve essere stata una bella personcina da avere in squadra. Melo
non è il miglior compagno ai tempi, in squadra. No. Io ho un'ultima, quindi, insomma, la Linsanity muore un po' così. È un pochino riuscita l'anno scorso, quando per 3-4 gare Cam Thomas ha fatto la stessa cosa, esplodendo in scoring. Quindi c'era un minimo di similianza, poi in realtà anche lì si è spenta più rapidamente. Una sola cosa che resta per chiudere, perché tanto per cambiare dobbiamo accelerare tantissimo, perché siamo a purtroppo tempistiche ridotte. C'è un momento in cui, durante un tour in Cina, gli parlano cinese e lui risponde: scusate, non parlo cinese, in inglese, distruggendo i cuori di 1 miliardo di suoi fan. E poi però sai che fanno quelle storie della gente, tipo dei real people answer su internet, tipo si fanno, e lui si è fatto un profilo anni dopo su Quora, questo sito di domande e risposte, un po' come quello che era Yahoo Answers per noi vecchi, in cui ha fondamentalmente confermato che sta studiando il cinese, il mandarino, e tra l'altro è una frase molto americana nella sua, come dire, non delicatezza, dicendo: no, perché credo che sia importante celebrare il mio heritage, no? la mia storia, da dove vengo, la mia origine, eccetera, quindi lo sto studiando, ho preso un professore privato, eccetera, faccio lezioni, adesso so ordinare al ristorante. Cioè, distruggendo tutto questo sulla heritage, perché parli della cultura e poi arrivi adesso a ordinarmi le cose.
Vabbè. Comunque, giusto per aggiungere due cosine, lui ha il record di punti fatti nelle prime 3 gare da starter di sempre dell'NBA post-merger. 3 gare da starter, 4 gare da starter e 5 gare da starter. Dopo le prime 3 gare da starter aveva... l'ho perso, comunque sono 89 dopo 3 gare, il record, 109 dopo 4 gare, il record, 136 nelle prime 5 gare, record. Quindi ha questo record qua da sempre, però anche 45 palle perse nelle prime 7 da starter è un record, quindi ha questi due record ancora nella storia dell'NBA, ma per dirvi fu una roba incredibile. Cioè aveva... Comunque nelle 12 gare prima dello All-Star Game, New York hanno 9-3, di fatto lì importò New York ai playoff, decise di operarsi prima dei playoff, poteva anche giocare, si diceva. Lui decise di operarsi per essere pronto per la free agency e di fatto al primo turno beccarono Miami, andarono fuori 4-1, però diciamo, persero una parte importante quei Knicks prima di cioè in vista dei playoff. Secondo me con l'in potevano dare un po' una gara in più, la potevano provare a rubare. E sì, altra cosa importante, ovviamente quando l'in è iniziato a giocare seriamente, i roster per l'All-Star Game e per il Rising Star Game erano già fatti, e allungarono apposta il roster del Rising Game per farlo giocare, aggiunsero uno slot, la roba pazzesca. Però ci stava,
perché ovviamente le regole sono inflessibili fin quando non vogliamo noi, no?
esatto.
Allora andiamo avanti con posizione numero 30, quella di prima era la famosa 30.5. Allora, tu l'hai messa come Horry Shove. Io ho cercato su quello Horry Shove e la prima cosa è Horry che prende a sberle un tifoso di un match di suo figlio perché il tifoso urlava cose brutte a suo figlio. Poi ho cercato Horry body checks e ho trovato
io
quello
su YouTube
che stavo...
cerco Horry Shove e c'è Horry Shove.
Vabbè, su Google però Horry Shove è lui che a quanto pare ha spintonato Shove in inglese, questo tifoso. Allora, sempre 21, Wow Effect 3, Unintentional Comedy 1, What the Factor 9 e Where Were You When 8, proprio per le conseguenze soprattutto. Allora,
avete un minuto per parlare di nostro Signore Gesù Cristo. Dovete pensarmi come un testimone di Geova in questo momento alla vostra porta che non va via, però vuole parlarvi di questa cosa.
Esatto. Inizi tu, parto io con la cronaca e tu
vai,
mi interrompi.
Parti con la cronaca.
Allora, stagione 2006-2007, siamo ai playoff, siamo al secondo turno dell'Ovest, Phoenix Suns contro
secondo
Spurs.
Turno che erano delle finals, cioè erano delle erano le finals.
Tra l'altro questi qua erano quegli anni in cui ogni Suns-Spurs era un capitolo a sé, era delle finals a sé praticamente.
2007 era l'anno veramente grande, cioè era l'anno in cui, l'unico anno in cui credo i Suns fossero più forti degli Spurs, l'unico anno.
E statisticamente ovviamente finirà con gli Spurs che arriveranno in finale contro i Cavaliers di LeBron James e lo massacreranno, visto, insomma, lo sappiamo, lo supporting cast non adattissimo. I Suns chiudono l'annata col terzo record dell'Ovest, 61 vittorie, dietro a Dallas con 67 e Spurs per appunto con 64. Sono, cioè, rendiamoci conto, 67, 64, 61 le prime tre ad Ovest.
Detto terzi questo, ricordo, scusa una cosa su Dallas. Vabbè. Dallas non faceva paura, dopo aver, nonostante avessero perso le finali l'anno prima, come avevano perso, e nonostante avessero eliminato gli Spurs l'anno prima, Dallas per una qualche ragione, se eravate lì nel momento, Dallas non faceva paura a nessuno. Eliminarono i Suns 4-2 l'anno prima, i Suns che erano senza tipo tre starter, due panchinari, cioè erano Suns falcidiati dagli infortuni. E rischiarono i Suns di buttare fuori, i Suns come tarosta, di buttare fuori i Mavericks, che erano la squadra più soft dell'universo. Cioè, erano mega soft. E ancora, io mi ricordo nel 2006 che guardavo la serie contro gli Spurs, dicevo, come cavolo hanno fatto di eliminare gli Spurs? Una serie di congiunture astrali, ma era una squadra mega soft. Nessuno temeva veramente i Mavericks allora. Tutt'altra cosa, poi nel 2010 lo avevano un'altra nomea, avevano giocatori
più grossi. Siamo peraltro in quell'epoca dell'NBA in cui forse gli ascoltatori più giovani non hanno vissuta come noi, ma in cui l'Ovest era nettamente più forte dell'Est in qualunque sua forma, cioè proprio le prime 5 Ovest erano migliori della prima Est, o non ci vado troppo lontano se magari esagero, però insomma anche appunto, una cosa che faceva male alla Lega, nel senso di male nell'equilibrio, nello spettacolo, perché si sapeva già che sembravano veramente due leghe diverse, proprio la Serie A e la Serie B in un certo senso. Già si capisce dal numero di vittorie che ho appena detto per le tre migliori squadre dell'Ovest. Livello di net rating, sempre terzi i Suns con più 7.5, ricordiamoci che rule of thumb, regola del pollice, non so perché si chiama così in inglese.
Perché fai così quando lo dici.
Ah, vabbè.
Sto facendo un gesto, scusate, non si deve fare così quando lo dico.
Ah, tipo per dire così, cioè, ok.
Più o meno
posso
così.
Intuire. Vabbè, ok. Quindi regola, prendetela con le pinze. Se hai un net rating superiore a 6, sei nell'iperuranio delle squadre per quella stagione lì. Cioè, è un pochino una regola, un'idea, un numero da tenere in mente. 7.5 il net rating dei Phoenix Suns, 8.1 quello dei Mavericks e 9.3 quello degli Spurs. Però i Suns avevano la migliore true shooting di squadra della Lega con il 59% di squadra, in un'epoca in cui la true shooting era molto più bassa di oggi, quindi insomma, non, come dicevi tu, l'anno in cui potevano veramente fare tutto. È una serie maschia, perché già Nash fa trusse, come si diceva io da bambino, friulano, cioè dà una botta in testa a, si dà una botta in testa con Parker e si... si fa un notevole pistassi in gara 1. Si arriverà poi. Cioè,
forse quello è il problema. Forse quello è il problema. Bowen ha picchiato quella serie come un fabbro. Tutta la serie aveva due pali di media. Bowen, ragazzi, veramente sull'incontro per strada. Non frega niente quanto grande è. Io gli tiro un calcio nelle palle. Scusate, ma veramente l'ho odiato. Lo tempore. Era. Comunque, diciamo una cosa. Serie maschia. Poi parleremo anche di cosa volevi parlare di questa serie? Volevi parlare di altre gare prima di gara 4?
No, stavo arrivando, sono stato...
Allora, devo un attimo parlarti velocissimamente, proprio al volo, di gara 3. Cioè, per chi non sa, questa serie qua fu oggettivamente lontana dai livelli delle due serie rubate di quegli anni, che furono, per me, in quest'ordine, Philadelphia-Milwaukee del 2001. Che fu una serie, se voi la riguardate, è vergognosa. Cioè, è vergognosa. Ogni tanto la riguardo perché quella Milwaukee era bellissima. È una serie vergognosa. E Lakers-Sacramento 2002. Per dirvi, per me è molto più vergognosa Philadelphia-Milwaukee di Lakers-Sacramento, per dirvi quanto era messa male. E non è lontana da quelle, però diciamo che tra quello che succederà in gara 4, lo vediamo, e l'arbitraggio in generale un po', diciamo... Vabbè. Un po' lassista, mettiamolo così, nei confronti di un paio di elementi degli Spurs. Non bella, ma ci fu la ciliegina sulla torta, che fu gara 3. Gara 3 fu arbitrata, se potete guardatevela. Gara 3 oggettivamente è nella top 10 delle gare ai playoff che più... cioè, sono state mezze rubate o rubate, perché gara 3 fu veramente brutta. Arbitrata... indovina da chi?
Mica da Donaghy.
Oh, ovviamente, da Donaghy. Ovviamente da Donaghy, gara 3. Quindi fate 1+1, poi capite che queste robe qua dopo un po' di anni, cioè ci ho messo una decina di anni a passare sopra gli Spurs.
Che a pensar male si fa peccato.
Guarda, ma è incredibile, perché se hai vissuto quegli anni, sai com'è. E fra l'altro, quella gara lì, Stoudamire caricatissimo di falli, che riesce a giocare, se non sbaglio, 20 minuti in tutta la partita. Non a caso Duncan dall'altra parte si fuma la sigaretta in difesa, come ricordavamo. Stoudamire l'unico che aveva messo, secondo me, nella storia in difficoltà Duncan dalla parte difensiva. Duncan fece 33-19 perché in difesa praticamente non venne mai impegnato. E Bowen quella notte lì ebbe solo due falli, picchiando come un fabbro. Io ho ancora in testa alcuni falli non chiamati a Bowen che veramente avrei... cioè, poi quegli anni lì erano gli anni dove veramente stavo in piedi la notte per guardarle, eccetera. E quella roba lì fu veramente... Gara 3 è top 10 gare più ladrate della storia. Quindi sommate quello che ho detto su gara 3. In generale un fischio un po' così, perché chiaramente c'era una differenza. E arriviamo adesso a questa cosa che succede in gara 4. Già Nash che si è spaccato il naso, Nash che aveva già avuto problemi ad una mano perché l'avevano picchiato. Arriviamo a gara 4 e succede quello di cui sta per parlare Andre.
Allora, siamo a 197 per Phoenix, mancano 18 partita secondi.
Finita. Partita finita.
Sì. Nash ha palla in mano, quindi più 3 e palla in mano a uno che i liberi tendeva a non sbagliarli mai. Ha palla in mano in angolo della sua metà campo e inizia a correre verso la linea laterale opposta, cioè praticamente va dall'angolo lontano dal tavolo dei segnapunti al verso il centrocampo, verso l'angolo dei segnapunti.
Nash prende il rimbalzo e cerca di andare in transizione. Ma esatto. È chiaramente un cercare di andare in transizione per passare la linea entro gli 8 secondi, e lì chiaramente quello che devono fare gli Spurs era fare fallo.
Esatto, Finley ci prova a fare fallo, forse anche lo tocca, secondo me lo tocca.
Finley fa fallo, però, secondo me.
Però non viene fischiato, quindi ok, si lascia finire alle spalle, Nash continua ad andare per passare la linea di metà campo, ed è questo che arriva, questo è quello che accade, cioè Roberto Horry gli va incontro e... non so come spiegarlo in maniera articolata, gli fa un body check, cioè gli dà una spallata, una fiancata, un colpo. Non so se avete presente la differenza di fisico, peso, altezza tra i due giocatori.
Andrei, gli fa una porcata totale e lo manda contro i cazzo di tabelloni. Cioè, quella lì è una roba per cui Horry avrebbe dovuto star fuori un po'. Cioè, nel senso, fu. Il problema non fu la pena ad Horry che.
No, ci arriviamo in ordine. Quindi,
oh, per inciso, scusami, perché anche la reazione di Horry? Il possesso prima, la difesa Spurs venne scherzata da Nash, scherzata, la miglior difesa degli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, per distacco insieme a quella dei Pistons. Nash che, dopo aver chiesto lo switch, Horry fece un passaggio dietro la schiena, guardando dall'altra parte, per Stoudamire, che segnò due punti in faccia a Duncan con un gancio. Se andate a rivedervi l'azione del centesimo punto dei Suns, che un giocatore di 1,80 m faccia quella roba lì in un possesso decisivo, trovatevene un altro che la fa. Andate a cercarvi il punto del il centesimo punto dei Suns. Guarda, ho ancora negli occhi sto gioco di Nash che si beve mezza difesa e poi guarda una parte, passaggio dietro la schiena a 40 secondi dalla fine. Vabbè.
Quindi, azione dopo, non riesce a consegnare gli Spurs, prende palla Nash e riceve questo fallo. Cosa succede? Rapidamente, c'è lo scontro, Nash vola contro il tavolo dei segnapunti, sbatte contro la parte dove ci sono gli sponsor, viene fischiato ovviamente il fallo da subito, viene dato flagrant 2 da subito, questa non è una sorpresa, però quello che accade è che dalla panchina Suns, Boris Diaw e soprattutto Amare Stoudemire escono e vanno verso Nash.
Grazie per aver usato il verbo vanno verso.
Sì, perché vanno verso Nash. C'è Stoudemire che va verso Nash facendo un po' brutto e guardando male Horry, però è chiaramente la direzione abbastanza chiara. Cosa succede? C'è un assistente allenatore dei Suns, che non so dirvi chi sia, non lo ricordo. Non
mi pare mai Chiavaroni. Mi pare mai Chiavaroni.
Che prova a fermarlo, si rende conto della lucidità e prende Stoudemire e lo spinge di nuovo verso la panchina, non per evitare che vada a tirare su rissa, perché in realtà la rissa non c'è, il grosso capannello di Stoudemire non arriva.
No, sai perché non c'è la rissa? Perché dopo aver fatto questa cosa qua, Rajah Bell va da Horry e Horry sta zitto, abbassa e va indietro e arretra. Horry 2,10 m silenziato da uno di 1,98 m. E Bell continuava a spingerlo così e Horry muto. Perché Horry fa tanto il gradasso, però Horry lì è stato zitto e buono. Lasciamo stare. Alla fine lì vedi sempre il pazzo, non era Horry, era lì avevamo il pazzo che era Bell, porca miseria.
Esatto.
Ragazzi, Bell, uno fottuto in testa, la moglie di Bell prese a borsate Kobe negli spogliatoi, dopo la serie del cioè sopra una famiglia rovinata in testa quella di Bell.
Per colpa
lo
di
adoravo,
Kobe.
Lo adoravo. E Kobe, perché ti dico che faceva trash talking su Rajah Bell e la moglie no, gli tirò le borsate pazzesco. Vabbè, questa è un'altra storia.
E quindi però cosa succede? I due giocatori, Diaw e Stoudemire, per andare verso Nash, sono entrati in campo.
Hanno messo tipo un piede a testa in campo, una cosa del genere.
Esatto. E tra l'altro lo hanno fatto perché davanti a loro, in linea retta verso Nash, c'erano gli allenatori. Quindi non è che l'hanno fatto perché volessero andare a tirar rissa, esattamente per questo. Le conseguenze di questo gesto...
Ripeto, non pensate che loro entrano in campo. Loro letteralmente mettono un piede in campo. Cioè, non è che partecipano a una rissa. Loro mettono un piede in campo.
Nash è fuori dal campo. Loro cioè, la direzione è verso Nash per andare a vedere come sta e tirarlo su. Non è per non ci sono altri obiettivi, ecco. Cosa succede? Che la regola viene eseguita alla lettera, regola che dice che un giocatore che non è in campo, perché è in panchina, non può entrare in campo, e altrimenti pena espulsione, esclusione dalla gara successiva.
Regola che venne perfettamente poi eseguita anni dopo per Paul George e per molti altri, ovviamente. Certo che io Stern, guardate che ci sono N cose che non gliela... cioè, proprio... Questo qua fu proprio il classico caso di... cioè, lì fu pilotare, cioè, ecco, quella lì è pilotare una serie. Perché se sul 2-2 tu squalifichi il terzo, il quarto miglior giocatore della squadra.
Per punti, perché... il secondo, Perché Amare Stoudemire in quella serie lì ha finito con 26 punti, 11 rimbalzi, 2 stoppate, sì. Una rubata in 33 minuti. Era il secondo miglior...
Sono stato anche buono. Sì, perché io effettivamente contro gli Spurs Stoudemire era il secondo. A me, io adoravo Marion... effettivamente Stoudemire probabilmente contro gli Spurs era il secondo, sì.
Per
quindi
impatto
il secondo...
sai, vuol dire che devi rimpiazzare 26.4 punti a gara, chi te li dà?
È Diaw, ragazzi. Diaw in quella squadra lì era fondamentale. Diaw era il sesto uomo perfetto. Diaw c'era una roba. Diaw infatti era il nostro quarto giocatore più importante. Quindi per una importantissima gara 5 tu ovviamente squalifichi Horry per una partita, ma è la stessa pena anche quegli altri due che hanno messo un piede in campo per andare a tirare sul compagno. Quella fu la roba più pilotata della storia del recente, credo, perché non avvenne in campo, avvenne dietro una scrivania, questa è la roba che fa incazzare.
Questo è quello che è voluto, perché ci fu un'applicazione letterale della legge, scevra completamente dal contesto, che non vedeva appunto nessuno dei due giocatori voler andare verso Horry, ma andare verso Nash, e un'infrazione che nel disastro, nel caos che segue un gesto del genere, è comprensibile, anzi, cioè, meno male che non è finita a botte.
Ricordiamo, Suns che perdono di 3, gara 5 in casa, senza due dei loro 4 migliori giocatori. Quindi capite che, gara 5 ovviamente è quella che ha deciso la serie, capite che quella decisione di fatto tira una monetina, 50% quella decisione lì ha cambiato l'esito di un campionato.
Sì. Sì, perché non per fare revisionismo becero, facile, gli Spurs diranno sempre, ma sì, non c'è alcuna garanzia che i Suns avrebbero vinto tutto andando avanti, però visti i valori degli avversari in seguito, era estremamente probabile che sarebbe stato il titolo.
Ricordiamo che poi alle Conference Finals si trovarono contro i Jets, sì, che avevano eliminato i Mavericks, perché oggettivamente i Warriors che avevano eliminato i Mavericks. Quindi Jets, che erano oggettivamente una squadra scarsetta, insomma, era un buon secondo turno, mentre e in finale trovarono i Cavaliers e chiedero 4-0, cioè 4-1-4-0. Quindi lì erano le finals, quindi di fatto tu hai deciso, probabilmente con 50% di possibilità, che tu abbia deciso chi ha vinto il titolo quell'anno lì.
No, non sono cose che ci fa piacere ricordare, però sono cose che siamo obbligati a ricordare, che non riusciamo a tirarci via. Quello che anche fa rimanere molto con la mare in bocca è che, uno, il fatto di una decisione politica chiaramente non è stata, virgolette, ma motivata da un'agenda, che, non per fare il complottista, però mi sembra abbastanza chiara questa cosa qua, di non applicare un minimo di interpretazione del contesto per la punizione, e poi anche il fatto che hai dato praticamente il tuo avallo che il decimo giocatore, l'ottavo giocatore di rotazione di una squadra possa fare un fallaccio del genere al primo giocatore dell'altra MVP, e la punizione è la stessa dell'altro che mette solo un piedino in cioè quello che è sbagliato è l'avere la stessa punizione per due gesti così diversi e così lontani nello spirito e nel fair play, e poi aver deciso di applicare questa legge in maniera testarda e in maniera non completamente trasparente, onesta, mi verrebbe da dire, come dire il buon senso ti fa dire sì, sono entrati, però siccome andavano verso Nash, ciao, buona.
Stern being stern.
Purtroppo sì.
C'è un gioco di parole? Ah. Era voluto? Sì, ma lasciamo stare. Questo è...
Oh, sai che non mi ho neanche reso conto, è vero. Stern being stern. È vero. Allora, Andre, noi facciamo una brutta sorpresa ai nostri ascoltatori, perché siamo obbligati a chiudere oggi per...
Impegni, ma questa qua, ragazzi, oggi erano gli unici 40 minuti che avevamo per registrare, cioè no, oggi, in questa settimana, probabilmente gli unici 40 minuti che avevamo per registrare, e, anzi, era l'alternativa, era proprio saltare del tutto, quindi abbiamo detto, senti, troviamoci al volo, registriamo 40 minuti, avevamo preparato più roba, ma ovviamente, scusate, si è parlato della Horry Show, vedo, dovuto...
Come dico...
È stata una sessione questa qua per me, di psicanalisi, mando il cachet dopo.
Come dico spesso, il 50% di qualcosa è meglio che il 100% di niente. Insomma,
molto frulano sia... questa cosa qua. Plutost che niele, mio Plutost.
Mio Plutost, esattamente. No, siamo purtroppo obbligati a fermarci dopo soltanto due punti, che però erano due punti abbastanza cicciotti tutti e due. Una cosa molto, come dire, che si ricorda col sorriso come all'insanity, una che si ricorda con altre smorfie, altri ghigni, soprattutto da parte del mio co-conduttore e copilota, che non posso fare altro che ringraziare ancora una volta per la co-conduzione e la compagnia. Grazie Andre, grazie mille
per avermi aiutato a tirare fuori queste cose.
Noi ci sentiamo alla prossima, e come sempre buona stagione a tutti.
Buona stagione, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go!